Buongiorno a tutti. Questa mattina vogliamo vedere insieme alcuni versetti della parola di Dio che troviamo, che parlano, che troviamo nella lettera di Paolo ai Corinzi, nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 5, dal versetto 17 al versetto 21, che parlano proprio di quello che il Signore ha portato a compimento. Quel bisogno di cui ciascuno di noi che ci mancava, ciascuno di noi aveva bisogno di quello che il Signore ha compiuto. E vedremo insieme questi versetti, li leggiamo e poi andremo a approfondirli. Dal versetto 17, secondo Corinzi, dal versetto capitolo 5, versetto 17 a 21. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato al ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. È molto chiaro che qui parla di una posizione, possiamo dire, elevata del credente, di colui che ha conosciuto. Prima arriviamo a conoscere il Signore, arriviamo a conoscere la buona novella che il Signore ha portato, che il Signore ha lasciato nella sua parola. Accettiamo Gesù come personale salvatore, chiediamo perdono per i nostri peccati e così arriviamo a questo processo della nuova nascita. E diventiamo nuove creature. Qui dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Ci sono dei passi, è una posizione che non è per i nostri meriti, come lo sappiamo, ma per i meriti di nostro Signore. Quindi è una nuova creatura, e le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. È una, possiamo dire, una sfera, come diciamo un Salmo 1, la sfera che le persone trovano piacere nella legge di Dio, una sfera nuova, non è la sfera in cui eravamo prima. Stiamo in un contesto in cui i nostri pensieri, tutto quello che noi vogliamo fare è per la gloria di Dio. Quindi sono diventate nuove, ci porta in questa direzione. E tutto questo viene, come abbiamo detto, da Dio che ci ha riconciliati. C'è stata una interruzione. Quando? Tra Dio e l'uomo. Quando è stata questa interruzione?
Dall'inizio.
Dal principio, dall'inizio. E Dio, il nostro Signore, con il sacrificio del nostro Signore, con la morte e poi la risurrezione che vedremo questa mattina, ci ha riconciliati. La cosa che ci separava, l'uomo da Dio, il peccato è stato giudicato. E come abbiamo letto nell'ultimo versetto, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Non era possibile fare questo in modo diverso. E Dio ci ha riconciliati, quindi ha risolto questo problema. Per mezzo di Cristo ci ha affidati, poi dice: non è una volta che voi siete in una posizione elevata, in una posizione di onore, possiamo dire, che siete in Cristo, uniti a Cristo, fate parte dal popolo di Dio, dalla Chiesa di Dio, non è che non ci abbiamo nulla da fare. E qui continua dicendo che ci ha affidati il ministero della riconciliazione, quindi siamo chiamati a portare avanti quel messaggio del Vangelo che è stato per noi benevolo che ci ha trasformati, che ci ha cambiati, che ci ha portati da una sfera del peccato a una sfera della presenza di Dio. Infatti continua già questa un impegno che il Signore ci consiglia di portare avanti. Infatti Dio era in Cristo per riconciliare con sé il mondo, quindi Dio Padre e Dio Figlio erano insieme quando questo atto del sacrificio del Signore Gesù è stato compiuto, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione, sempre un'opera del nostro Signore, che questa parola che noi abbiamo dalle mani è stata messa da Lui in noi. Ci ha messo in noi la parola della riconciliazione, quindi siamo chiamati a predicare questo Vangelo perché è l'unica via che porta alla salvezza dell'uomo, che continua. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Quindi l'ambasciatore di ogni paese non fa altro che porta quel messaggio che il presidente di quel paese gli manda per farlo conoscere. Noi come ambasciatori di Cristo non siamo chiamati a modificare o a cambiare quello che è il messaggio del Vangelo. Dobbiamo essere molto attenti, perché quello che il Signore ha lasciato scritto, quella parola che porta alla riconciliazione, quella parola della riconciliazione, come abbiamo detto, dobbiamo trasmetterla affinché questa possa operare negli altri, affinché possa fare la sua opera. Così come qui dice, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. E tutto quello che il Signore ha fatto, tutto quello che il Signore ha compiuto, e lo vediamo in questo ultimo versetto, quel sacrificio del Signore Gesù, quel sacrificio che il Signore ha portato per la nostra giustificazione, è stato fatto da Figlio di Dio che era santo, che ha obbedito alla volontà del Padre e che ha portato qualcosa di speciale per ciascuno che crede. E noi lo sappiamo che c'è una malattia che colpisce ogni persona su questa terra, che tocca a tutti, che non lascia scampo, e questa malattia si chiama peccato. E la parola ci indica che se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi, la verità non è in noi, quindi non possiamo dire questo, ma se confessiamo i nostri peccati Egli è fedele e giusto per perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi si deve vedere quella trasformazione nei nostri cuori quando testimoniamo della parola della riconciliazione che il Signore ha messo nei nostri cuori. Siamo tutti peccatori per natura. E a differenza delle altre piaghe che abbiamo visto nell'Antico Testamento che causavano la morte fisica, questa piaga del peccato provoca la separazione da Dio, provoca la separazione da Dio in questa vita e anche la morte spirituale eterna. Ma la buona notizia è che esiste una cura per il peccatore, per il peccato mortale. Dio nella sua misericordia e amore e ha fornito un rimedio per il peccato, il sacrificio del suo figlio. Oggi ricordiamo quello che il Signore ha fatto, oggi ricordiamo che il Signore è risuscitato, il Signore ha portato a compimento quel sacrificio così prezioso che nessuno di noi avrebbe potuto fare, nessuno di noi avrebbe mai pensato di fare questo. Infatti è un'unica offerta, come leggiamo in Ebrei, capitolo 10, capitolo 14, unica offerta che li ha reso perfetti per sempre quelli che ci sono santificati. Coloro che sperimentano la salvezza in Gesù Cristo sono guariti dagli effetti spirituali del peccato e passano dalla morte alla vita. e non sono più né stranieri né ospiti, come vediamo nel Efesini capitolo 2, versetto 19. Non sono più né stranieri né ospiti, ma concittadini con i santi e membri della famiglia di Dio. Membri della famiglia di Dio. Questo ultimo versetto del testo che abbiamo letto ci porta a riflettere su tre caratteristiche che sono molto importanti riguardo al nostro Signore: la santità, la sostituzione e lo scopo. Colui che non ha conosciuto peccato significa che Cristo non ha mai peccato, non era un peccatore, non ha mai avuto un peccato, non ha mai fatto un peccato, ma Gesù è morto per i peccatori. Gesù era uomo a tutti gli effetti, ha sperimentato la fragilità, le prove dell'uomo, è stato tentato, come noi sappiamo, ma non ha mai peccato, non poteva peccare. Questa è sottolineato diverse volte nel Nuovo Testamento. E vediamo la testimonianza anche dal parte del Padre quando in due occasioni, nel battesimo e nella trasfigurazione, disse di Cristo, dice: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto, nel quale ho trovato piacere, sono stato soddisfatto, ho gioito. E questa indica l'approvazione del Padre per il figlio, per il figlio, per l'opera che lui ha compiuto. Il Signore si è compiaciuto di quella vita perfetta e obbediente del Signore Gesù. E come sappiamo, Gesù è l'immagine di Dio, lo splendore della gloria e impronta della sua essenza. Ebrei capitolo 1, verso 13, diciamo questo. Eppure il Signore Padre ha permesso che è diventato peccato per noi. Avrebbe potuto fare in modo diverso, forse non ci rendiamo conto, ma è veramente qualcosa di straordinario, qualcosa che non riusciremo a comprendere mai fino in fondo, quell'atto che Gesù, che era senza peccato, diventa peccato prendendo su di sé il peccato del mondo. Nell'Antico Testamento sappiamo che nell'Antico Patto dovevano essere portati gli animali senza difetti ad essere sacrificati affinché questo copriva i peccati. Gesù invece è l'agnello di Dio senza macchia, è il sacrificio perfetto che è stato approvato da Dio, il sacrificio che ha soddisfatto Dio perché era stato perfetto, e per questo non è necessario coprire gli altri. Poi nell'ultimo versetto leggiamo che egli ha fatto diventare peccato per noi, indica che Dio Padre ha assegnato a Cristo il ruolo di portatore di questo peccato, anche se la morte sacrificale di Cristo era anche un'espressione dell'amore di se stesso. Questo ci fa capire che il Padre e il Figlio sono in un unico pensiero, che hanno un unico scopo nel piano della salvezza. Il Signore morì per i nostri peccati, sacrificò la sua vita per i nostri peccati. E come leggiamo nei Tessalonicesi, capitolo 5, liberando il credente dalle conseguenze del peccato. Per la volontà di Dio, Gesù si identificò con gli uomini e ha preso su di sé la maledizione dei loro peccati sulla croce. E Cristo senza peccato ha preso la nostra condanna, e quindi per noi non ci sarebbe più nessuna condanna. Prendendo su di sé il peccato, il giudizio del peccato, invece noi credenti, come vedremo più avanti, abbiamo questa grazia di avere la giustificazione. Questo significa che il Signore ha imputato Noi credendo alla giustizia di Gesù, quindi siamo assolti, non siamo considerati colpevoli, ma giusti. Dio ci vede giusti, non per i nostri meriti, ma per i suoi, per i meriti di suo figlio. La morte di Gesù ha quindi un valore sostitutivo, possiamo dire. Per sostituzione si intende che una persona prenda il posto di un altro, specialmente nel caso un castigo in modo di evitarlo. E noi troviamo anche nella parola di Dio nell'Antico Testamento che Abramo offrì invece del suo figlio un montone, Dio aveva provveduto anche in quello. L'agnello pasquale, che qui fu ricordato anche questa mattina, fu sacrificato per proteggere il popolo ebreo dal giudizio di Dio. Tutti questi sacrifici dovevano essere senza peccato, senza macchia, avevano il senso di espiare i peccati, di coprirlo davanti alla vista di Dio, affinché l'ira di Dio, per non suscitare l'ira di Dio. Ma come noi sappiamo, e la parola ce lo conferma, Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. È la nostra Pasqua, come leggiamo nel primo Corinzi, capitolo 5, versetto 7 a 8. È la nostra Pasqua, quell'agnello che una volta è stato sacrificato e non serve più un altro sacrificio. Pietro scriveva, egli ha portato che cosa? I nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato, attenzione, affinché morti al peccato, vivessimo per la giustizia e mediante le sue lieviture siamo stati sanati. Il Signore ha fatto la sua parte. E vuole che anche noi facciamo la nostra. E vuole che anche noi facciamo la nostra. Ha portato i nostri peccati, ha preso la colpa su di sé. E tutto questo, come vediamo verso la fine di questo ultimo versetto, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Giustizia di Dio in lui è la giustificazione del credente. Tutto questo per essere giustificato. In lui indica questa unione con il Signore, facendo Gesù peccato, agendo così nei suoi riguardi, il Signore agì in favore dei credenti, agì per la loro giustificazione, agì per la mia giustificazione e per la tua giustificazione. La giustificazione è opposto della condanna. Diciamo questo in Romani capitolo 5 verso 18: entrambi sono verdetti di un giudice che giudica l'accusato considerandolo colpevole o non colpevole. Romani 5 verso 8, leggiamo: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Chi mi condannerà? Romani capitolo 8, verso 34. Cristo Gesù è colui che è morto, ancor più è risuscitato, e alla destra di Dio che intercede per noi. La giustificazione ci attribuisce o concede uno stato di giusto davanti a Dio. E per giustificazione si intende che Dio giusto dichiara giusto il peccatore che ha fede in Gesù Cristo. Si tratta di un atto legale del nostro Signore, per cui egli dichiara il peccatore che crede giusto sulla base del sangue dei meriti di Cristo. Sappiamo che in opera esclusivamente del Signore, il Signore ci ha giustificato, il peccatore giustificato da Dio, il peccatore diventa amico di Dio e non è più sotto l'ira di Dio. E sappiamo che Paolo dichiara che per le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Dio, La legge serve solo per rivelare il peccato e per condurre la persona alla condanna. Per condurre la persona condannata ad andare da Cristo affinché sia perdonata. E questo lo conferma la parola di Dio, che la giustificazione è per grazia di Dio. Come leggiamo Romani capitolo 3, verso 23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Non c'è da pagare nulla per entrare in possesso di questa giustificazione, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Nasce, la giustificazione nasce dal cuore di Dio, è un dono che è per grazia ricevuto. E sappiamo che noi non saremo mai riusciti a raggiungerla con le nostre forze, ma il Signore nella sua bontà ha decretato mi fornisce questa giustificazione in modo gratuito. Dio ci ha giustificati per mezzo della morte del nostro Signore. Non si poteva essere giustificati senza espiazione del nostro Signore. Che Dio abbia risuscitato Gesù dai morti è la prova che ha accettato il suo sacrificio a favore del suo popolo. Quando i peccatori pentiti riconoscono e confessano il loro peccato, riconoscono Gesù come Signore, come Salvatore, e si fidano unicamente della sua opera compiuta per loro, Dio accredita, il nostro Signore accredita la sua giustizia al loro conto. Riepilogando, possiamo dire che la grazia di Dio è la fonte della giustificazione, il sangue di Cristo è il fondamento della fede e il mezzo per il quale siamo giustificati. L'uomo giustificato è trattato da Dio come unito in Cristo e quindi tutta l'opera di Cristo diventa come sua. E qualcuno dovesse chiederci: come può Dio assolutamente e infinitamente santo essere riconciliato con i peccatori? Come può la sua giusta e santa legge che ci condanna essere soddisfatta? Come può ricevere la giustificazione di colui che non lo merita? Come può Dio contemporaneamente essere giusto e dare la grazia? Come possono essere soddisfatte le richieste sia della giustizia che dell'amore di Dio? Come può Dio essere sia giusto che giustificatore dei peccatori? La risposta è attraverso la croce, il sacrificio di Gesù Cristo. Il sacrificio di Gesù Cristo, sacrificio del nostro Signore, ci parla della sua santità, della sua giustizia, dell'ira e dell'amore di Dio. Il Signore è misericordioso e perdona, ma nello stesso tempo è un Dio tre volte santo, è un Dio giusto, è un Dio che ama la giustizia. Per questo, per il nostro Signore, il peccato è una cosa molto seria e andava trattato seriamente. Per questo ha dato, ha pagato un prezzo che noi non avessimo mai fatto. E attraverso la croce il Signore ha affrontato il problema del peccato con il scopo di salvare, per salvare il peccatore che crede e si pente dei propri peccati perché lo ama senza compromessi. Gesù Cristo è venuto su questa terra, ha vissuto, ha testimoniato l'appartenenza sua a Dio, ha dato la sua vita per togliere il peccato dell'uomo. Nel terzo giorno è risuscitato. E poi è risalito al Padre e intercede per noi, per coloro che credono all'opera della salvezza compiuta da lui. Come possiamo esprimere la nostra gratitudine, come possiamo fare nostra questa parola che abbiamo sentito questa mattina. Come possiamo applicare a noi? Una prima applicazione è la riconoscenza. Sei riconoscente per il sacrificio di Cristo? Sono riconoscente per il sacrificio di Cristo? Sono sempre pronto a ringraziare il Signore per quello che lui ha fatto? Come il lebbroso samaritano guarito ritornò indietro per ringraziare Gesù. Perché? Perché si è reso conto che era una grazia da parte di Dio. Così fanno coloro che hanno sperimentato la grazia della salvezza di Gesù Cristo. Sono riconoscenti. Siamo riconoscenti. Il Signore vuole che noi facciamo questo. La seconda applicazione è la sottomissione. Hai compreso quanto è importante la sottomissione a Cristo? Gesù è stato sottomesso alla volontà del Padre e ha portato a compimento il sacrificio per la nostra salvezza. Non essere sottomessi a Gesù, non servirlo, sarebbe come negare la nostra fede, il nostro amore per Lui. Coloro che hanno sperimentato l'amore di Gesù Cristo non vivono più per loro stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 14 a 15. È una terza applicazione che anche questa è molto importante. Abbiamo visto come primo punto, è la santificazione. È importante per te vivere secondo la volontà di Cristo? Abbiamo visto nei studi che abbiamo fatto che la volontà del Signore è di santificarci. È la sua volontà. Stiamo cercando noi personalmente di fare la sua volontà, la santificazione, la riconoscenza, la sottomissione, la santificazione. Poiché i nostri peccati hanno richiesto un prezzo così alto per il perdono, poiché sono profondamente offensivi nei confronti di Dio e quindi ci allontanano da Lui. Per questo il Signore ci chiede di santificarci, di renderci, di tenerci lontani dal peccato, di abbandonare il peccato. Abbiamo visto prima, per il Signore il peccato è una cosa seria e vuole che la trattata in modo serio. E vuole che anche noi facciamo la stessa cosa. Inoltre, in virtù della nostra unione con Cristo, perché la parola che abbiamo letto dice proprio così: in Cristo, se dunque uno è in Cristo, è una nuova creatura, dovremo dimostrare la sua giustizia, la sua santità con il nostro comportamento. E per chi vuole leggere, può leggere a casa Romani capitolo 6, dal primo versetto al capitolo 14. Il nostro comportamento parla di quello che Cristo ha fatto o non ha fatto nel tuo cuore. Che il Signore ci fortifichi ogni giorno, che ci aiuti a cercare la sua volontà, perché questa è la via maestra. Santificarci ogni giorno, essere riconoscenti, essere sottomessi alle sue al Cristo e camminare ogni giorno con il Signore, seguire e servire il Signore. Così volevo ringraziare il Signore, perché come abbiamo letto in questo testo, Lui ci chiama a essere ambasciatori per Lui, ci chiama a portare questa parola della riconciliazione, che se noi ci aiuti a considerare quanto è importante farlo, non solo sentire o aver sentito, ma mettere in pratica questo. Ringraziamo, Signore, Signore, ti vogliamo lodare e ringraziare perché Signore ci fai comprendere sempre di più l'importanza di considerare, Signore, il prezioso sangue di tuo figlio, il prezioso sacrificio di tuo figlio che, Signore, tu hai donato per la nostra, per la mia salvezza. Così vogliamo innalzare la voce per esprimere la gratitudine, l'adorazione e la lode, Signore, perché hai dimostrato il tuo amore. Hai pagato così, un prezzo così alto, ma hai dimostrato di amarci, di voler riconciliarti con l'uomo, di voler ristabilire quella pace che è stata interrotta, quella relazione che è stata interrotta, Signore, all'inizio. E ti ringraziamo perché ancora oggi, nella tua grazia, stai portando avanti quest'opera tua. Aiutaci a essere strumenti nelle tue mani, gli strumenti che tu puoi usare, Signore, in chiesa, fuori, al lavoro, a casa, con i familiari, che possiamo risplendere la tua luce. Così vogliamo ringraziare te e lodare te nel nome di Gesù. Amen.